Rock. E buonasera e bentornati a Gonna Rock Your Mouth. Io sono Cinzia.
E io sono Giorgia.
E in regia abbiamo ancora il nostro fedelissimo Massimo, che ci accompagna dalla lunga distanza del salotto di casa sua.
È rimasto troppo colpito da Gonna Rock Your Mouth e non ci vuole più lasciare. Ormai Anna è gelosa, ve lo dico.
Esatto, infatti Anna ci ha criticato la volta scorsa che io non l'ho neanche taggata su Instagram. E mi chiedo scusa, Anna, in ginocchio, dittatrice cara.
Anna è sempre con noi, anche nello spirito, anche quando non è al mixer.
Fantastico, ma intratteniamo Massimo, visto che lui è appunto ancora nuovo delle nostre puntate e non sa che ogni tanto ce ne usciamo con dei temi folli, evidentemente.
Vabbè, dai, il tema di oggi non è così folle, anche se raccontiamo una storia che, diciamolo, non ha futuro,
ecco.
O meglio, che pensava di non averlo. Infatti si gettava dappertutto al grido di no future. Una storia che non vuole avere nessun legame con il passato e che anzi vuole esserne la nemesi, pensa. Oggi raccontiamo una storia dal suono sporco e arrabbiato, come la generazione che lo ha prodotto. Un suono che litiga, Cinzia, perfino con il rock and roll.
No, non devi litigare, no!
Non so se con Gonna Rock Your Mouth.
Vabbè, ma se ne trattiamo sicuramente ci sarà un motivo più recondito e nascosto.
Esatto, infatti anche se si contrappone ai lustrini del glam rock di David Bowie o dei Roxy Music o all'intellettualismo del progressive rock alla Jet Total o alla Pink Floyd, vi raccontiamo, diciamo, un viaggio che, a dir la verità, va tra le strade affollate e indaffarate di due città. Londra e New York. Di New York ne abbiamo già un po' parlato, abbiamo accennato a Patti Smith l'anno scorso, recuperate il nostro podcast.
Esatto.
Però questa storia si alterna anche tra due decenni imprescindibili. Infatti vi raccontiamo la storia del punk e dei suoi protagonisti.
Yeah.
È il 1973 e noi siamo a Londra con Gonna Rock You Mouth qui su Radio Yulm.
Wow, che
è
poesia.
L'inizio della nostra storia, Cinzia. E non poteva che partire da qui. Ora ti dico il perché. Se hai un attimo di pazienza, un po' di magia, qua
sì,
siamo tipo Peter Pan.
Esatto, ti faccio costruire tutta l'atmosfera così che possa calarmi in questo urlo che abbiamo ascoltato.
Esatto, precisamente vi dovete immaginare me, Cinzia e Massimo a Soho, al Sex, che vi dirò, non è un club, non è un teatro dove si esibiscono band, è un negozio di abiti trasgressivi. Cinzia, tu con i tuoi pantaloni di pelle e catene potresti forse trovartici meglio di tutti noi. Immaginatevi Cinzia a comprare tantissimi vestiti qui al Sex, questo negozio un po' trasgressivo, gestito dal vecchio manager dei New York Dolls, Malcolm McLaren, e da sua moglie Vivienne Westwood, famosa stilista. Il negozio si specializza in seguito nella cosiddetta antimoda, ovvero t-shirt tagliate, pantaloni in pelle, quindi Cinzia.
Sono io, raga.
Lì che impazzisce, accessori fetici, questi non so se ti possono piacere. E poi il negozio diventa il punto focale della scena punk rock, prendendo molti dei fondatori del movimento punk come John Ritchie, più conosciuto come Sid Vicious, di cui dopo parleremo appassionatamente, Jeff Wobble, Mick Jones e Tony James. McLaren a questo punto nel 1973 era il manager di un gruppo chiamato The Strand. E l'assetto però cambia in seguito a numerosi rimpasti e nel 75 entra nella formazione John Lydon, che noi tutti conosciamo come Johnny Rotten. Rotten ovviamente non c'è bisogno di dirvelo, significa marcio, e a causa della dentatura un po' poco curata gli viene appioppato questo nome, e John Lydon, Johnny Rotten, è il cantante. Entrò con i capelli verdi, pensai che aveva una faccia veramente interessante, il suo look mi tacque, aveva indosso una t-shirt con su scritto odio Pink Floyd, qui la metà dei fan del rock l'avrebbero ucciso forse,
esatto.
Johnny aveva qualcosa di speciale, ma quando parlò capì che era un vecchio coglione. Queste sono le parole di Steve Jones, uno degli unici membri rimasto insieme al batterista John Cook, dei membri di qui, dei Sex Pistols che abbiamo ascoltato con God Save the Queen. E la storia continua con Johnny Rotten che, benché non avesse mai cantato nella sua vita, entra nel gruppo. Lui e il suo gruppo di amici iniziano a fare successo e viene scelto il suo gruppo con Steven Severin e Billy Idol perché erano soliti indossare camici strappate e vestiti sadomaso acquistati proprio al Sex di Vivienne Westwood, e quindi dei compagni di shopping di Cinzia, possiamo dire, no?
Beh.
Completa la formazione dei Sex Pistols Sid Vicious, il bassista, e che è il protagonista di una storia losca che vi giuro non possiamo non raccontare in questa puntata, ma sicuramente tutti voi che ci ascoltate l'avrete presente. Comunque, prima di arrivarci, il gruppo, con la sua irriverenza, la sua indole distruttrice, getta le basi di un genere e racconta la storia di una generazione molto disillusa. I Sex Pistols, possiamo dire, si inventano il punk con brani come God Save the Queen del 1977, pubblicato appositamente durante il giubileo d'argento della regina d'Inghilterra. E anzi, ti svelo che il contratto fu firmato davanti proprio a Buckingham Palace, e questo inno del punk è considerato un attacco alla monarchia e al nazionalismo inglese. Quindi un vero peccato per tutti i britannici,
esatto,
diciamo, quelli che bevono il tè col vignolo alzato, e per non parlare di tutto l'album a cui appartiene, che è l'unico in realtà mai realizzato dai Sex Pistols, Nevermind the Bullocks, You're the Sex Pistol, che aveva pezzi come Anarchy in the UK, e che può essere considerato come il manifesto di quel gruppo e di quella generazione di ragazzi che si lanciavano sul palco al rullo di Fuck.
Wow, quanto sei politically non corretto, ma ti pare?
Esatto, solo per questa puntata, per il resto è terra di santi, navigatori e poeti, con Rock Your Mouth.
Però ti dico che la parabola del gruppo fu perentoria, sporca e tragica, proprio come le loro canzoni. Infatti Johnny Rotten lasciò i Sex Pistols nel 71, 78 dopo il tour americano. Ma la vicenda più nota riguarda al gruppo è senza dubbio quella del bassista di Sid Vicious e della fidanzata Groupie Nancy. Quel terribile omicidio-suicidio, non si sa cosa è successo.
Abbiamo svelato!
Vicious era a New York insieme a Nancy per registrare il suo album solista. E il 12 ottobre del 78 Nancy venne trovata morta nella sua stanza nel Chelsea Hotel di New York, da cui stava per ripartire con Sid. E viene ritrovata vestita soltanto della biancheria intima con numerose coltellate allo stomaco.
Uno scenario a meno, da CSI.
La polizia raccolse degli oggetti personali della scena del delitto e dopo aver confessato Vicious venne arrestato per omicidio. In seguito Vicious negò, i ricordi di quella notte non erano chiari a causa della botta di eroina. I sensi di colpa infatti lo assalivano e il suo essere era acuito dai ripetuti abusi e stupri che subì nei vari carceri tra Queens e Bronx. Poco prima del processo però gli fecero un'intervista dove gli chiesero dove volesse essere in quel momento e lui rispose che avrebbe voluto essere semplicemente sottoterra. Il 2 febbraio del 79 Sid Vicious morì per un'overdose di eroina avvenuta dopo una festa per celebrare il suo rilascio dal carcere. Ci resta solo questo dei Sid Pistols, Giorgia, ti chiederai? In realtà no, perché ci resta anche la musica e le sensazioni che insieme all'istinto di disfare e distruggere dovrebbero lasciarci un po' trasportare un po' più dalla vita. Dovremmo essere un po' come quelle persone che viaggiano di mezzo in mezzo, dovremmo essere proprio dei passeggeri.
Che poesia.
I am a passenger, and I ride through the city backsides. I see the stars come out of the sky. Yeah, the bright and hollow sky, you know it looks so good tonight. I stay under glass, I look through my window so bright, I see the stars come out tonight. I see the bright and hollow sky, over the city's ripped back sky, and everything looks good tonight. I sing la la. We'll ride through the city tonight. We'll see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A stars made for us tonight. How it rides. Oh, the passenger, he rides and he rides. He looks through his window, what does he see? He sees a sight and hollow sky. He sees the stars come out tonight. He sees the city's ripped back sides. This is a winding ocean drive, and everything was made for you and me. All of it was made for you and me, 'cause it just belongs to you and me. So let's take a ride and see what's mine.
Quando abbiamo detto che tutto inizia con i Sex Pistols, in realtà abbiamo mentito, quindi Giorgia, non si fa così, insomma. I generi
si formano.
Hai visto
che scaletta tricky che ho scritto?
I generi infatti si formano dopo anni di sperimentazione e quell'attitudine un po' nichilista, affascinante, terribilmente adirata viene sicuramente da lui e dai suoi Stooge. Stiamo parlando infatti di Iggy Pop, uno che se anche si dichiara il tuo cane non può essere tenuto al guinzaglio.
La citazione è rubata da Massimo Cotto, Rock Terra, Therapy, se la volete trovare, i diritti d'autore sono assolutamente lì in quel libro.
Wow, Giorgia che si affida a più fonti del previsto, brava, hai studiato.
Hai visto.
Ma comunque questa canzone...
Continua a raccontarmi.
Esatto, questa canzone The Passenger nasce a Berlino. Come racconta l'amico di sempre, David Bowie, Iggy non aveva la patente ed era sempre così fatto che sarebbe stato folle per lui mettersi alla guida. Così era sempre un passeggero. Il riff di Rick Gardiner poi ha fatto il resto, ovviamente, portando per l'ennesima volta alle glorie il padre del punk. Ma Iggy potrebbe effettivamente esserlo? Probabilmente per la sua aria da maledetto sì, per le mode improbabili che tanto ricordavano gli accessori trasgressivi del sex, o per quella voce profonda e quel suono sporco che hanno messo la base di tutto. All'anagrafe era James Newell Ostenberg. Tra l'altro vorrei soltanto dire una parentesi, Newell... È un nome che a me piace tantissimo, semplicemente perché è il cognome del terzo regista di Harry Potter.
Vedi che Cinzia si lascia andare anche ad altri fantastici temi, però esatto. Ci piace così, con Rocky Mat è anche imprevisto, come il punk.
Esatto, e questo James Newell Ostenberg già alle superiori milita in alcune band come batterista. Acquista notorietà facendo parte degli Iguanas come batterista tra il 63 e il 65, e proprio da qui verrà il suo nome Iggy, appunto, la Iguana. Poi milita anche nei Prime Movers e successivamente come cantante degli Psychedelic Stooges con i fratelli Ron e Scott Ashton, rispettivamente chitarra e batteria, e Dave Alexander al basso, in seguito solamente The Stooges, dopo lo scioglimento dei quali nel 74 ha intrapreso l'attività da solista. Lo stile da performer di Iggy Pop iniziò a prendere forma assistendo a un concerto dei The Doors nel 67 alla University of Michigan, dove Iggy restò impressionato dall'esibizione del cantante Jim Morrison.
L'epifania, praticamente.
Beh dai, davanti a Jim Morrison, vorrei capire.
È comprensibile.
Infatti i comportamenti estremi di Morrison sul palco, pur facendo parte di una band di successo popolare, ispirano proprio il giovane pop ad oltrepassare i limiti di comportamenti che solitamente si potevano attuare sul palco fino a quel momento. Infatti fu il primo performer a praticare abitualmente lo stage diving, ovvero il tuffo dal palco.
Bellissimo.
Altri comportamenti furono rotolarsi sui vetri rotti, automutilarsi, provocare il pubblico e vomitare sul palcoscenico, un comportamento che sarebbe stato anche copiato da Sid Vicious, che usava tagliare sul palco con dei vetri di bottiglia.
Magnifico.
Nel 68, un anno dopo il debutto dal vivo degli Stooges, la band firma un contratto con l'Elektra Records, seguendo ancora una volta quelle che erano le orme dei Doors, che era il gruppo principale dell'epoca per l'etichetta. I primi due album in studio furono The Stooges, sul quale Iggy venne accreditato come Iggy Stooges, prodotto da John Cale, e l'altro album fu Fun House, che vendettero però poche copie, anche se acclamati dalla critica. Poco tempo dopo il gruppo si sciolse a causa della crescente dipendenza dall'eroina di pop.
E nel 71 Iggy Pop e David Bowie si incontrano al Max Kansas City, un nightclub e ristorante di New York. La carriera di Iggy riceve una forte spinta a ripartire dalla relazione con Bowie, quindi nonostante tutti i problemi di droga che probabilmente sia Iggy che il Duca Bianco si portavano dietro, decisero nel 72 di produrre un nuovo album degli Stooges in Inghilterra con James Williamson scritturato come chitarrista, quindi leggero cambio di formazione. Mm-hmm. Si inizia la ricerca della sezione ritmica, tuttavia dato che né Pop né Bowie erano rimasti soddisfatti dai musicisti inglesi profinati, decisero di chiamare Ron Ashton e Scott Ashton dagli Stati Uniti, quindi membri degli Stooges. Sarebbe stata una vera e propria riunione se non fosse stato che Dave Alexander, il bassista, a causa del suo alcolismo, quindi anche lui in buona compagnia, era ormai incapace di suonare e infatti morì poco dopo nel 1975 e non si unì agli altri. Inoltre Ron Ashton dovette controvoglia spostarsi dalla chitarra al basso per permettere a Williamson di suonare a lui, e le sedute di registrazione produssero l'epocale Raw Power, che però non riscosse praticamente alcun successo. Dopo la pubblicazione dell'album, Scott Thurston si unì alla band per suonare tastiera e piano elettrico, e Bowie continuò a dare il suo supporto, diciamo che è una garanzia David Bowie.
Una figura
anche...
sempre presente che aiuta in qualsiasi circostanza.
Esatto, l'ultimo concerto degli Stooges si tramutò in una specie di rissa generale tra la band e un gruppo di bikers documentata dall'album Metallic K.O., dopo la quale la band si sciolse nuovamente. Fantastico, dopo essersele data con dei bikers. Da lì in poi la droga prese nuovamente il sopravvento sulla carriera di Iggy, bloccando nello sviluppo per diversi anni. Però dopo aver pubblicato gli album del 1977 The Idiot poi dopo aver partecipato a numerosi film in cui era protagonista David Bowie, come Miriam si sveglia a mezzanotte o China Girl, tra l'altro canzone ripresa in un suo album, nell'album di Let's Dance del 1983 proprio da Bowie, Last for Life, Iggy ha trascorso gli anni 80 e 90 passando da diversi generi, il country, il blues, che non avremmo mai detto, però diciamo la sua carriera un po' assomiglia a quella di Bowie, perché anche lui ha spaziato in quegli anni tra diversi generi. Abbiamo citato Let's Dance, che appunto rimanda un po' a un synth pop dance, però tornando a Iggy, lui scrive anche pezzi come Cry for Love e rifacimenti dei classici come Lulu in American Caesar. Le sue performance, conosciute sin dai tempi degli Stooges per il loro impatto violento, subiscono un po' una battuta d'arresto, perché in un concerto, proprio praticando lo stage diving e tuffandosi dal palco, praticamente cosa succede? Si fa male alla schiena, quindi anche Iggy invecchia, anche se continua a collaborare con band della scena contemporanea come Arctic Monkeys o altri, e sembra mantenersi tutto sommato giovane. Quindi l'iguana ci ha mostrato che il punk può evolversi e che dopo tutto esiste un futuro.
Hey, little girl, I wanna be your boyfriend. Sweet little girl, I wanna be your boyfriend. Feel the deep end. What do you say? Do you love me, babe? What can I say? Because I wanna be your boyfriend. Hey, little girl, I wanna be your boyfriend. Sweet little girl, I wanna be your boyfriend.
Di I Wanna Be Your Boyfriend dei Ramones ci portano a New York. Questa poteva essere la città della nostra partenza, infatti con Patti Smith o Jim Carroll si può dire che il punk sia un pochino nato qui, ma forse è la città di una falsa partenza, perché questo suono e quell'attitudine che noi definiamo come punk riuscirono a imporsi, cara Cinzia, dietro l'ondata trascinatrice di quello che avvenne dall'altra parte dell'Oceano Atlantico. E qui parliamo di Joey Ramone, al secolo Geoffrey Ross Hyman, che si diletta alla batteria ma canta in un gruppo di nome Sniper, quindi non nei Ramone, che diciamo suggerisce un po' già il suo cognome d'arte. E gli Sniper provano nello scantinato della galleria d'arte della madre di Joey, nel Queens Boulevard, quindi nel quartiere del Queens, che è un po' è il teatro della nascita dei Ramones. E qui Johnny Ramone, al secolo John Cummings, suona il basso con i Tangerine Puppets, insieme al chitarrista Tommy Ramone, che al tempo si chiamava Thomas Elderly, e poi a Didi Ramone, Douglas Kevin Colvin, che ha già avuto le proprie esperienze definite da lui stesso brutte con altri gruppi, quindi Didi ha trovato la sua dimensione solo nei Ramones. Didi si ricordava di un giorno in cui andò a vedere la band di Joey con gli Snipers in un concerto a Manhattan, dove c'erano anche i Suicide, e la descrive così: fu una serata strana, quindi parte già bene.
Esatto.
C'era una cover di Let's Spend the Night Together dei Rolling Stones, e all'epoca Joy si faceva chiamare Jeff Starship, quindi non ancora con i cognomi dei finti fratelli Ramones. Uh-huh. E scusatemi se per caso mi sbaglio, forse era Jeffrey Starman, bah, è passato tanto tempo. Ad ogni modo era vestito con dei pantaloni rosa, un top argento di lamé, degli stivali a zatteroni comprati da Granny, e cantava nel microfono come se non avesse fatto altro per tutta la vita. Fu una cosa abbastanza impressionante. Quindi...
Che immagine mi hai regalato, Giorgia, una cosa che io adesso ho vivida nella mente.
Ma non so, tu hai presente le immagini dei Ramones che sono tutti scuri con la giacca di pelle?
Esatto.
Qui vedere lui con questi pantaloni rosa e questo top sberluccicante mi diverte tantissimo. Poi c'è Tommy che suona poi con i Butch, con Jeff Salem alla voce e Monte Melnick, che anni dopo diventerà il tour manager proprio dei Ramones al basso. Con loro suona anche Harry, il batterista dei Dorian Zero. Melnick entrerà successivamente nei 30 Days Out, gruppo country con cui registrerà due album nei primi anni 70. Lo scioglimento dei 30 Days Out, stavolta l'ho detto più all'inglese,
wow,
porta Melnick a diventare socio di Tommy, che gestisce una sala prove sulla 20ª strada, il Performance Studio, vicino al Max Kansas City. Si incontrano poi a casa di Johnny con Didi, Tommy, Joy ed un altro ragazzo, Richie Stern, seconda chitarra, che presto però abbandona la scena perché infatti non lo conosciamo con un nome dei fratelli Ramones. Ma comunque al tempo si faceva chiamare Richie Ramone, giusto
per rimanere in tema, ovviamente.
Esatto. Il 30 marzo del 74 i Ramones ottengono il loro primo ingaggio al Performance Studio, grazie a Tommy e a Monte Melnick. Spediscono loro stessi volantini pubblicitari, quindi tutto fai da te. La formazione di Tommy avviene alla batteria e poi Johnny alla chitarra e Didi al basso e alla voce. Quindi la particolarità dei Ramones in realtà credo che cantano più o meno tutti.
Sì.
E il biglietto costa $2 e ci sono circa una trentina di spettatori. E nonostante decine e decine di persone adesso più o meno sostengano di essere stati al primo concerto dei Ramones, in realtà al secondo concerto non andò proprio nessuna anima, quindi
infatti,
tutti dicono il falso.
Esatto, tutti i mentitori come Giorgia all'inizio della puntata. Ma c'è da dire che molto meglio che è abbastanza arrabbiato, se possiamo dire, per il risultato molto scarso ottenuto, ma consente comunque il proseguimento delle prove. Intanto il gruppo suona anche le canzoni scritte da Joy molto tempo prima, come Here Today, Gone Tomorrow e I Don't Care. Secondo Didi diventa lui il cantante perché conosceva le parole, ma la versione di Tommy in realtà è diversa ed è collegata al fatto che Didi non riusciva a cantare e suonare contemporaneamente e che diventava molto rauco proprio dopo poche canzoni. Con Joy alla
una voce...
voce
fantastica quella,
esatto,
di Didi.
Esatto. Con Joy alla voce comunque manca solo il batterista. Ci furono mesi di inutili audizioni infruttuose perché si presentavano solo ragazzi che sapevano suonare la batteria con uno stile heavy metal che non era quello che Joy e Didi e Johnny stavano cercando. Un giorno non venne nessuno e così gli altri membri della band chiesero proprio a Tommy di provare a suonare con la batteria. Lui si convinse così a diventare un po' il percussionista del gruppo, lasciando il ruolo di primo manager, inventando il suo stile di batteria dei quattro quarti, dettando così il ritmo delle canzoni che Joy e Didi stavano scrivendo. È sempre stato Tommy a capire che Joy sarebbe stato meglio come prima voce. Infatti la prima canzone è stata Judy is a Punk, scritta presso lo scantinato della Galleria d'Arte della Madre di Joy in Queens Boulevard, come dicevi prima. E il gruppo iniziò così a farsi conoscere come dei Ramones ed ogni componente scelse Ramon come cognome d'arte per dar maggior compattezza come veri fratelli senza esserlo. È quasi certa che l'idea sia stata di Didi, che si ispirò a Paul McCartney, che utilizzò come suo cognome, diciamo, artistico proprio Ramon. L'identità del gruppo era rafforzata dal look, come dicevi tu prima, giubbotto di pelle nero, jeans stracciati, t-shirt e scarpe da ginnastica. Generalmente chi alle prime arti inizia un po' arrischiando ripetizioni di gruppi già famosi, ma le capacità tecniche dei Ramones erano talmente limitate da rendere impossibile questa strada. Per tale motivo suonarono sin dall'inizio brani scritti da loro stessi e adattati a quelli che erano effettivamente i loro ritmi e le loro capacità, con testi spesso autobiografici oppure ironici, divertenti e privi di significato. I Wanna Be Your Boyfriend è dall'album dei Ramones, che contiene uno dei pezzi più famosi come Blitzkrieg Bop, è uno di questi, è svelato un po' più ironico ma ugualmente impegnato del punk. Come down, London calling to the underworld.
come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing, except for the rain and the crunch of thing. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going thin. Engines stop running, but I have no fear, cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in. Engines stop running, the wheat is going thin. A nuclear error, but I have no fear, cause London is drowning.
Londra ci chiama e noi ci ritorniamo dopo questa parentesi da New York. Ci andiamo per dimostrare che il punk qualche volta sa andare avanti, ma sa anche guardare al passato, proprio come fanno i Clash. Il loro rock è duro e puro, mentre Londra brucia. Lo canta proprio Joe Strummer, voce, chitarra, ritmica, con Mick Jones, chitarra solista e voce, Paul Simonon, basso e voce, e Nick Topper Headon, batteria e percussioni. Che il passato è importante lo capiamo dalla copertina magnifica di questo album del 79. Infatti, se l'immagine di Paul Simonon, fotografata da Penny Smith, che sfascia il basso sul palco del Palladium di New York al termine del brano White Riot, sembra suggerire che la furia del punk non si arresta, c'è un altro particolare che invece ci dice che qualcosa degli anni passati va salvato. Ed è proprio la grafica scritta di London Calling, che è una citazione esplicita al primo album di Elvis Presley. La copertina del singolo invece mostra dei ragazzi che ascoltano i Sex Pistols, Bob Dylan, i Beatles e gli Stones. Insieme al basso di Simonon, i Clash fanno quindi a pezzi anche la convinzione che il punk si ribelli a tutto. Qualcosa vale, come la musica e il rock, e questo si deve preservare. D'altra parte i Clash elaborano questa teoria a causa della loro formazione musicale. Infatti Jones, dall'età di 12 anni, strimpella una chitarra e ascolta New York Dolls e Motto de Opel, grazie ai dischi in vinile che sua madre gli spediva regolarmente dagli Stati Uniti, dove era scappata insieme a un soldato statunitense. Lui fonderà i London SS. Un ragazzo dal look originale fa un provino come cantante. Si tratta di Paul Simonon. Paul rappresenta il classico rude boy, fascinoso, ma con nessuna esperienza musicale. Il manager
e ti ricorda Cinzia praticamente,
mi sta insultando.
Vabbè, dai, perché è un bassista.
No, esatto, lo prendo appunto per questo come uno dei complimenti più belli che tu potessi farmi. Ma comunque Bernie Jones un giorno lo vide entrare in sala prove, no? Questo ragazzo alto, biondo, con l'espressione da duro, era perfetto per il gruppo. Vedi, alto e biondo andiamo
d'accordo. Perfetto anche per essere cinzia, ragazzi.
Esatto. Sarà proprio Jones, infatti, ad impartirgli lezioni di basso dopo alcuni disastrosi tentativi con la chitarra, e su questo sottoscrivo che sono proprio io perché ci ho provato a imparare la chitarra, ma faccio pena. Come cantante, invece, reclutano John Strummer, dei 101ers. Gli viene detto che lui andava bene, ma il suo gruppo faceva schifo.
Delicati.
Si ricorda che Rose diede a Strummer 48 ore di tempo per firmare, ma lo richiamò per avere una risposta in 24 ore. Strummer, letteralmente lo strimpellatore, era nato ad Ankara, da buona famiglia di diplomatici, a differenza di altri membri del gruppo che avevano origini proprio proletarie, possiamo dire. Si racconta che Joe stava camminando per strada quando Mick e Paul gli vennero incontro, e Mick lo apostrofò in modo poco ortodosso per il suo essere borghese e benestante. Joe rimase colpito dal ragazzo rude e quando scoprì che suonava nel gruppo in cui era stato chiamato si affrettò a contattare Bernie. Joe era dotato di una voce roca e graffiante rispetto a quella un po' più tradizionale di Mick, che si rifà spesso ai Beatles e soprattutto agli statunitensi come Elvis, e soprattutto anche a quella voce davvero popolana di Paul. È un'ottima capacità di scrivere testi, però è un'altra caratteristica che lo contraddistingue. Saranno queste doti, tra le altre, a caratterizzare infatti lo stile inconfondibile dei Clash e a conferirgli il successo raggiunto.
E ovviamente con una voce classica come quella di Elvis non avremmo potuto sentire London Calling, probabilmente avrebbe suonato un po' qui a Gonna Rock Your Mouth su Radio Yulm. Comunque sia, i ragazzi si installarono in un edificio abbandonato adibito a sala prove, il Rehearsals, che divenne la base operativa del gruppo, il quartier generale possiamo dire, e alla batteria venne chiamato Terry Chimes. Fu così che i Clash, nome pensato da Simenon dopo aver notato che il termine ricorreva in tutti i giornali, ebbero inizio. Il loro primo concerto si tenne il 4 luglio del 1976 al Black Swan di Sheffield, come spalla dei Sex Pistols. Diciamo la data di nascita del punk. La performance si rivela un mezzo insuccesso, ma i Clash sfornano pezzi che diventano veri e propri anthem, come Jenny Jones, London's Burning del 1977, e celebra poi la frase di Strummer che disse: valgono più due minuti di Johnny Rotten che due ore dei 101ers.
Sempre per dire che il gruppo era molto apprezzato,
era
devo
simpaticissimo,
dire.
Bravissimi. Esatto. Da qui inizia la stagione d'oro del gruppo londinese, e a cominciare dall'enorme successo ottenuto durante il Punk Rock Festival tenutosi a Londra nel settembre dello stesso anno. A dicembre del 76 si unirono poi ancora ai Sex Pistols e ai The Damned per il disastroso Anarchy Tour, in una continuazione di date annullate e con solo 7 concerti effettivamente eseguiti, una tragedia possiamo dire,
esatto.
A causa di un volgare battibecco tra un membro dei Sex Pistols, che erano un pochino delle teste calde leggermente,
poco,
e un giornalista durante una diretta televisiva. I Clash legavano la loro identità alla condizione giovanile proletaria inglese, invocavano una presa di coscienza dei kids, pretendevano il riscatto delle nuove generazioni, denunciavano poi il vuoto e le sofferenze nelle quali erano costretti a vivere. Il loro messaggio quindi era diretto e in fondo anche positivo nella loro rabbia, a differenza del nichilismo senza via d'uscita espresso dai Sex Pistols.
Oh,
punk va verso il futuro e si evolve, anche se dai toni davvero allegri di questa canzone non pensiamo tantissimo al futuro. Comunque, esatto, se il punk si evolve, è naturale che debba perdere qualcosa. E così nasce il post-punk, a cui ci si riferisce originariamente con il termine di new music, tra l'altro music scritto col CK. Vorrei
come si trasgressiva
anche la parola. In realtà è un termine ombrello che si riferisce ad una vasta gamma di tipologie del rock emerse dal movimento punk degli anni 70, in cui gli artisti presero le distanze dalla semplicità e dal tradizionalismo del punk rock, quindi per perdere qualcosa si deve arricchire questo punk. Mm-hmm. Infatti vengono adottate soluzioni e sensibilità più tipicamente avanguardistiche, ora non vorrei dire una parolaccia, ma quasi occhieggianti un po' al progressive rock. Qui se ci fosse Joe Strummer o Johnny Rotten ci ucciderebbero.
Sì, ucciderebbero, io mi dissocio da questa cosa.
No, tu sei sempre coinvolta con me, i peccati si fanno insieme qua, Cinzia. Comunque è trasgressivo anche dirlo probabilmente, quindi forse gli piacerebbe. Comunque sia, il punk rock si ispira all'energia del punk e all'etica del DIY, è determinato a rompere con i cliché del rock, e questi artisti sperimentano forme nuove e diverse, prendendo ispirazione dalla musica elettronica e da stili della musica nera come la dub, la funk, la free jazz e la disco, sperimentando con nuove tecniche di registrazione e di produzione, ed includendo tra i riferimenti e idee politiche tipiche della teoria critica del modernismo, del cinema, della letteratura. Cinzia qui sta impazzendo. Comunque proprio a questi movimenti era legato anche Ian Curtis, il cantante e fondatore dei Joy Division che abbiamo ascoltato con Love Will Tear Us Apart. Ian era un poeta, ma dall'anima nera, e la sua vita si svolge a Macclesfield, vicino a Manchester. È uno studente schivo, introverso ma portato per le arti, per la storia e per la poesia. Non termina, nonostante ciò, l'high school, preferendo iniziare il lavoro da impiegato statale, quindi una vita un po' grigia, lo dico nonostante tutto il rispetto per i poveri impiegati statali, però penso confrontandola alla vita della rockstar. Comunque, esatto, per tentare di sedare le inquietudini della propria anima, si sposa giovanissimo, a 19 anni, con Deborah Woodruff, una compagna di scuola di soli 18. E fino ai 20 anni non daremo a Ian praticamente due soldi. Sembra il prototipo del piccolo borghese, vicino alle posizioni conservatrici, ma non immaginatevi lo estremo, diciamo, alla Boris Johnson o alla Thatcher. Ha moderato anche in quello. Nessun eccesso e nessuno sconvolgimento. L'unica cosa che lo rende fuori dagli schemi è la passione per la poesia. La sua vita cambia una sera del 1976, quando va a vedere all'Electric Circus, indovina chi, Cinzia?
Indovina chi? Sex Pistols.
Esatto, gli altri protagonisti di questa storia. Rimane folgorato dall'energia distruttrice del punk, la stessa che abbiamo ascoltato anche noi in questa puntata, e decide quindi di ricontattare Bernard Sumner alla chitarra e alla tastiera, Peter Hook al basso e Steven Morris alla batteria e alle percussioni, degli amici che militavano nella band Steve Kittens. Siamo nel pieno dell'epoca punk, ma Ian guarda indietro ai Velvet Underground di Lou Reed, ai Roxy Music di Mark Bolan, ai T-Rex e a David Bowie, in onore del quale battezza la sua nuova band Warsaw, come la canzone Warsaw strumentale contenuta nell'album Low.
E poi il cambio. Infatti Joy Division era la stanza del lager dove i gerarchi nazisti tenevano le loro prostitute.
Quindi un cambio, infatti, allegro come la musica della band.
Ma il nome suona. Nel 77 la band incide il mini album An Ideal for Living. In live il nichilismo e la tristezza dei Joy conquistano, complici anche la voce profonda e il fascino di Ian, che innestano su un suono ruvido dai bassi pulsanti. I testi sono poetici e visionari, e tra i più belli ricordiamo quelli dell'album Unknown Pleasure, tra cui She's Lost Control, Shadow Play, New Dawn Fates. E man mano che il successo della band cresce, cresce anche la vita privata di Ian, comunque si sviluppa, che diventa il padre di Natalie. Non è però tutto rose e fiori, ovviamente, infatti Ian soffre di epilessia e i continui live accrescono un po' il suo disturbo. I farmaci aiutano, però allo stesso tempo acutizzano la depressione, mentre il matrimonio con Deborah sta andando semplicemente in pezzi. Love Will Tear Us Apart infatti parla proprio di questo, delle potenzialità distruttive dell'amore. Ian intreccia una relazione con la giornalista Annick Honoré e intanto lavora al secondo album, Closer. Nessuno attorno a lui comprende la profonda depressione che lo attanaglia, nemmeno quando il 7 aprile dell'80 tenta per la prima volta il suicidio. La paura si fa avanti, gigante, mentre tutte le radio e le etichette discografiche vogliono i Joy Division. La paura per la vita privata è sempre stata lì, ma il conflitto insanabile tra le due donne della sua vita non sarà mai risolto. E anche lui, in un'intervista, anzi nella sua ultima intervista, dice che in questo istante lui vorrebbe soltanto essere morto. La mattina dell'8 maggio del 1980, infatti, dopo aver ascoltato Idiot di Iggy Pop e guardato la ballata di Storzec di Werner Herzog, Ian fuma molte sigarette e beve tanto caffè. Si prepara alla decisione finale. Quella decisione. Lo troverà infatti Deborah, appeso al soffitto della cucina nella loro casa a Macclesfield. I suoi compagni e i suoi fan percepivano e precipitavano in un Blue Monday. Dopo il suicidio di Ian Curtis a maggio del 1980, gli altri membri dei Joy Division decidono di combattere lo shock ripartendo quasi da zero. Infatti, il 29 luglio dell'80 tengono il primo concerto a Manchester. Il loro manager, Rob Gretton, gli conferisce il nome di New Order. Cercano una nuova voce, ma alla fine assegnano il ruolo di cantante a Summer. Dopo l'ingresso della tastierista e chitarrista Gillian Gilbert, nell'ottobre dell'80, fidanzata di Morris, partono definitivamente con il nome appunto New Order. Pur mantenendo inizialmente un'impronta musicale molto aderente allo stile della precedente formazione, d'altra parte per tre quarti uguale alla nuova, i New Order sviluppano presto un loro nuovo sound distintivo, affrancandosi un po' dall'immaginario più dark e new wave dei Joy Division ed approdando invece a un suono molto più electro, dance e pop. Finiranno per rappresentare in qualche modo l'opposta faccia dell'inferno curtisiano, sublimandola un po' verso quell'Eden di comunicabilità e coloratissime intuizioni. Il primo singolo del gruppo è Ceremony in a Lonely Place, canzone scritta da Ian Curtis prima di morire. Così, ancora indecisi sulle prospettive, infatti i membri dei New Order riprendono in mano le bozze dell'ex cantante e daranno alla stampa il primo album, Movement, nel novembre dell'81, prodotto da Martin Hannett, loro collaboratore dai tempi dei Joy Division, e dal sound ancora molto legato allo stile dark e melanconico che caratterizzava la loro precedente incarnazione, se possiamo dire così.
Quindi sono ancora nel mood vecchio, triste, cioè sì. Non vecchio, dai, no, nel mood diciamo un po' precedente. Più caratterizzato da Ian Curtis.
Precedente. I primi lavori verranno però in un certo senso rinnegati dal quartetto negli anni successivi. Infatti Summer dichiara di non aver mai posseduto una copia di Movement e i brani contenenti in questo disco non verranno neanche mai suonati dal vivo. Nel maggio dell'82 aprono un locale a Manchester, The Hacienda. Il cambio di prospettiva arriverà attraverso i successivi singoli come Everything Is Gone Green, Temptation e soprattutto Blue Monday dell'83, che abbiamo ascoltato, un po' una cavallata tutta a pulsioni elettroniche, ma dotata di una forza melodica che finirà per renderlo uno dei modelli principali di scrittura pop per tutti gli anni 80 e anche oltre. Seguiranno album ancora sulla scia acida e paradisiaca tracciata però da Blue Monday.
E a proposito di Blue Monday, ti racconto una curiosità, anzi una vera e propria chicca. Infatti tu non sai quale omaggio / quale flame è contenuto in un'altra canzone di uno dei miei gruppi preferiti, i Cure, riguardo proprio a Blue Monday. Infatti in Friday I'm in Love, il cui ritornello tra l'altro è molto simile a All the Way, proprio dei New Order, una delle canzoni forse un po' più rock e meno dance elettronica di questo gruppo, c'è una frase che compare che I don't care if Monday is blue, quindi proprio legata a Blue Monday. Esatto. E questa curiosità è davvero carina, non so se è un omaggio oppure se è una contrapposizione del gruppo di Robert Smith.
Potrebbero averla lasciata doppia interpretazione a questo punto.
Esatto, anche perché Robert Smith diciamo non era proprio sicuro di non aver copiato da qualcosa la canzone, infatti il ritornello ricordava tantissimo All the Way dei New Order. Ma al di là di queste curiosità che rimarranno forse per sempre in dubbio, i New Order hanno combinato il post-punk e la musica dance, come abbiamo sentito proprio in Blue Monday, diventando una delle band più influenti e acclamate dalla critica degli anni 80. Anche se i New Order dei primi anni hanno portato la pesante eredità musicale e anche probabilmente storica e narrativa dei Joy Division. Grazie alla loro immersione nella scena club di New York dei primi anni 80, hanno abbracciato un nuovo corso stilistico con la musica dance. E secondo me musica dance che ha gettato anche le basi, o comunque influenzato i Depeche Mode, perché si sente un'affinità di sound.
È vero.
E la loro hit del 1983, Blue Monday, vide il loro cambiamento radicale del nuovo stile, con sintetizzatori e batterie elettroniche, diventando il vinile da 12 pollici più venduto della storia, quindi un record assoluto. I New Order erano il fiore all'occhiello della Factory Records e le loro copertine minimaliste riflettevano la politica libertaria della casa discografica, che assecondava i desideri dei suoi artisti, inclusa l'avversione verso l'inserimento di singoli negli album. Quindi un rock che, oppure una musica, perché non so se stiamo ancora parlando di rock, e questo rock è il bello, pur essendo partiti dal punk, diciamo va contro tutto quello che è commerciale, quindi questo spirito un po' distruttivo, un po' anticonvenzionale lo conserva. La band è stata spesso acclamata dai fan e dalla critica e altri musicisti per l'influenza nella scena appunto anche alternative rock e dance. Infatti l'alternative si mischia un po' anche con la dance, non è proprio rock puro. E la musica dance dei New Order ha messo in luce allo stesso tempo gli aspetti più drammatici e luminosi di una scena in ascesa, come quella del synth pop, che negli anni 80 diciamo faceva la parte del leone nell'universo musicale, ed è rimasta ancora oggi una delle formazioni più influenti e rispettate dell'intera scena rock, come spesso ricordano personalità quali Bobby Gillespie, The Primal Scream, Billy Corgan, degli Smashing Pumpkins. E dunque, da qualcosa di estremamente grezzo, il punk è arrivato a gettare le basi della sua nemesi, ossia il synth pop, che comunque sia riprende un universo sonoro davvero molto elaborato. E il synth pop, se si esclude quello del New Order, poi un genere che più che far pensare come voleva fare il punk è un po' la musica del sistema, quindi questa specie di mischiume, questa contrapposizione davvero mi fa assolutamente strano, esatto. Ma mi piace tantissimo.
Qualcosa che nasce con delle radici e poi si ritrova a generare la cosa totalmente opposta, anche un che di poetico se ci pensi.
Esatto, è quello che però succede quando si ha a che fare con la grande musica.
Esattamente, e proprio con la grande musica anche questa puntata di Gonna Rock Your Mouth arriva alla sua conclusione. Ce l'abbiamo fatta anche questa settimana, abbiamo parlato del punk rock, della sua evoluzione, e adesso, Giorgia, non ci resta che addentrarci in quella che è il nostro Rock Between the Lines, ovviamente. Ma prima...
Beh, io direi prima di salutarci.
Esatto, è quello che stavo dicendo. Prima mi esibirò nel mio countdown bellissimo di settimana scorsa, che ha funzionato, sono felice di dire ciò, per rinnovare l'appuntamento a settimana prossima, sempre lunedì, dalle 8 alle 9, e sempre qui su www.radioium.it con Gonna Rock Your Mouth. A questo punto sarebbe
noi
stato
ci siamo
bellissimo.
Ognuno da casa propria,
esatto.
Però siamo sempre presenti qui su Radio Yulm.
Esatto, e quindi adesso vi diciamo con un 3, 2, 1,
let's rock!
Per concludere questa cavalcata tra le strade sporche di un genere che giurava di non portare da nessuna parte e invece ci ha portato ovunque, vogliamo sintetizzare le posizioni del punk in una frase e, per meglio dire, in una canzone iconica. Restare o andare? Siamo nel 1982 e a chiederselo sono i Clash.
Cara, tu devi farmi sapere se devo restare o andarmene. Se mi dici che sei mia, starò qui fino alla fine. Quindi devi farmi sapere se devo restare o andarmene. Sempre prove, prove, prove. Sei felice quando sono sulle ginocchia? Un giorno è bello, l'altro è nero. Quindi se vuoi lasciarmi alle tue spalle, bene, vieni e dimmi, devo restare o devo andare? Dovrei restare o andarmene adesso? Dovrei restare o andarmene adesso? Se vado là avrò problemi e se starò ne avrò doppi, quindi forza, fammi sapere.
Questa indecisione mi sta seccando. Se non vuoi vedermi, lasciami libero, esattamente come vorrei essere. Non sai neanche che vestiti mi stanno bene? Forza, fammi sapere. Dovrei calmarmi o me la devo prendere? Dovrei restare o andarmene adesso? Se vado là avrò problemi, se resto e saremo in due. Devi farmi capire, dovrei restare o andarmene adesso? Se vado là avrò problemi, se il resto ne avrò il doppio. Forza, fammi sapere. Dovrei restare o andarmene adesso? These indecisions bugging me. Indecision, they molest me. If you don't want me, set me free. Set me free. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. And if I stay it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Trouble. And if I stay, it will be double. Io sono Cinzia.
Io sono Giorgia.
Massimo alla regia.
E questo è Gonna Rock Your Mouth.
Gonna rock your mouth. Rock, 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 rock.